Radio Nuova Trieste presenta Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Volti e risvolti. Accanto a me, come sempre, la professoressa Miriam Montù, che era insegnante di storia al liceo cantonale di Lugano. L'argomento di oggi è Maria Montessori, vero Miriam?
Certo. Ricorre quest'anno i 70 anni dalla morte della Montessori. Sono usciti alcuni libri, una biografia completa, molto esaustiva, di Martin Gilsoul, a sottolineare proprio l'internazionalità del modello montessoriano.
Del metodo Montessori. Si parla tutt'oggi con gran convinzione. Nasce Maria Montessori il 31 agosto 1870.
Sì, a Chiaravalle, in provincia di Ancona.
Sì.
E fino ai 13 anni non è interessata agli studi, non c'è niente da fare. Poi c'è una svolta adolescenziale e attratta soprattutto dalle materie tecniche.
Precedentemente aveva avuto dei richiami all'arte e al teatro, poi alla matematica, giustamente, però la cosa più significativa è sicuramente questo.
Prova ne sia, peraltro, che si iscrive alla facoltà di ingegneria, nonostante il padre insistesse, famiglia liberale medio-alta, insistesse perché seguisse il curriculum magistrale, che era considerato il più adatto, e già quello, già tanto, appunto, per una donna. Però erano dei conservatori liberali intelligenti, direi, che hanno lasciato poi spazio e accettano anche che lasci ingegneria per iscriversi a medicina.
E quindi una cosa assolutamente avveniristica per l'epoca. Fra i suoi antenati spicca Antonio Stoppani, che era un abate naturalista. Tutto questo per dire che la natura, la cultura sulla natura, la ricerca già entrava un po' nel suo DNA, no?
Certo, e difatti lei vuole fare poi psichiatria, considerando l'uomo proprio come qualcosa da studiare. In fondo siamo nell'epoca del positivismo.
Lei si laurea nel 1896, quindi all'Università La Sapienza, ed è proprio questa in effetti, credo anche formativo importantissimo il suo incontro
con Giuseppe Montesano, con cui ha una relazione molto lunga, anche se poi lui sposerà un'altra. E nel 98 nasce il figlio Mario. Ma attenzione,
neuropsichiatria, ecco, questo dobbiamo ancora ricordare, fondamentale, no? Con Montesano lei approfondisce la neuropsichiatria infantile, no?
E in particolare fa una tesi sulle allucinazioni. È interessante questo suo rapporto con il figlio, perché lei lo dà in affido. Il figlio è convinto di non essere suo figlio e di essere nipote, insomma, una zia. Andava a trovarlo, però insomma come madre non possiamo dire che sia presente. Si riscatterà poi come nonna.
Però direi che già nell'adolescenza lo prende in casa, sui 14-15 anni. Lo presenta però sempre, come nipote.
Perché insomma, l'epoca era pesante essere una ragazza madre.
Intanto però
fa la sua carriera, perché nel settembre del 98 partecipa al congresso pedagogico torinese e fa un discorso molto apprezzato su medicina e pedagogia. Lei parte dall'analisi dei bambini cosiddetti, oggi diremmo, con deficit cognitivo. Bambini spesso negli istituti, dunque poco stimolati, e su cui cerca di applicare, tenta un sistema diverso,
sì,
a seconda degli anni. Dei,
diverso, insomma, didattico.
Didattico,
no?
Didattico, sì. Non ex cattedra, diciamo, no, così, non unico, ma mettendo in rilievo le potenzialità dei bambini. E quello che è straordinario, e questo lo farà nel 1906, lavorando sui bambini, sull'asilo addirittura infantile, dall'asilo infantile fino all'adolescenza, su bambini del Rione San Lorenzo.
Rione povero.
Poverissimo,
certo.
A Roma. E lei li prepara all'esame di quinta elementare e si accorge che riescono certe volte meglio dei cosiddetti normodotati, e dunque ha un successo
notevole
per il suo metodo. E attenzione, lei non è ugualitaria.
No.
Non è che voglia che il 90% siano promossi.
Mm-hmm.
Si chiede, se i miei, che partono con un deficit, riescono a superare e a avere anche migliori risultati dei normodotati,
mm-hmm,
vuol dire che la scuola ha un'asticella troppo bassa.
Esatto.
E dunque bisogna alzare l'asticella, perché altrimenti non ci si muove. Nella,
esatto. E l'anno dopo, quindi dicevi 1906, lavora nel quartiere di San Lorenzo con ottimi risultati. E nel 1907, quindi un anno dopo, le vengono riconosciuti successi scolastici non indifferenti, tanto vero che lei apre la sua prima casa dei bambini.
Varie case.
Varie case.
Tra il 1906 e il 1907.
Sì.
Per questi bambini, appunto, non solo con deficit, ma anche abbandonati e senza.
Certo.
Lei apre queste case dei bambini e pubblica nel 1907 il metodo.
Il metodo.
Che dà, sì, l'avvio al movimento montessoriano.
Allora, quattro parole sul metodo. Ci sono parole chiave che illustrano il metodo, questo è certo.
Mm.
La libertà, la spontaneità che deve essere data ai bambini. Per arrivare a quella che era il suo obiettivo, cioè la liberazione dell'anima. Liberazione dell'anima, che significa anche nel suo linguaggio, anche liberazione dell'intelletto e della psicologia, cioè un'anima molto vasta. Per arrivare a ciò bisogna avere un atteggiamento particolare che approfondiremo poi, oggetti pedagogici ad hoc, evidentemente utili, ambienti particolari,
certo,
in cui il bambino non possa sentirsi un estraneo, un ospite, ma in cui possa entrare e uscire con libertà, con le seggioline piccole, con i lavabi per le mani, messe naturalmente bassini per facilitarli in tutto nei loro movimenti, dove il bambino può acquisire una certa indipendenza, un'autonomia, una libertà di scelta anche nei movimenti. Il bambino non è obbligato a stare seduto ore al suo banchetto, assolutamente no. E tutta questa libertà porta a un discorso e anche una realizzazione vera e propria di creatività.
Lei scrive proprio in quest'epoca di se stessa: molti che non mi hanno compreso credono che io sia una sentimentale romantica, che sogna solo di vedere bambini, di baciarli, di raccontar loro fiabe, e che deve visitare tutte le scuole per contemplarli, vezzeggiarli e dar loro caramelle.
Dunque tutto il contrario di quello che veramente lei era.
Generalmente mi annoiano.
Certo.
Io sono un rigoroso investigatore scientifico, non un letterato idealista come Rousseau, e cerco di scoprire nel fanciullo l'uomo, di vedere in lui il vero spirito dell'uomo, il disegno del creatore, perché c'è un elemento religioso nella
sì,
sua opera.
Sì.
La verità scientifica e religiosa. Per questo applico il mio metodo di studio che rispetta la natura umana. Aggiungerei di ciascuno,
certo,
perché
certo,
è un occhio di attenzione.
Certo.
Nella visione religiosa, che comunque è una visione gerarchica,
certo,
pensa che la famosa Madonna della Seggiola.
Sì.
Il quadro era presente in tutte le sue aule.
Certo.
Dove brulicavano questi bambini, ognuno facendo qualcos'altro, qualcosa di diverso.
Però vedi, anche qua è indicativo, no? Giustamente dici tu, la Madonna della Seggiola, quando sappiamo benissimo che nelle aule trionfava, allora più che mai il Cristo. Il Cristo è una figura difficile da capire per un bambino, mentre la Madonna, la mamma di tutti, certamente
accogliente, la più popolare.
E certo, ma rientrava anche nella necessità affettiva infantile, e che lei giustamente rispetta. Perché ricordiamoci questo, che si parla del metodo Montessori come evidentemente suo parto diretto, ma lei è tante cose insieme, perché lei è educatrice, pedagogista, filosofa, neuropsichiatra.
Difatti studia filosofia anche all'università. In queste sue attività, a un certo punto entra anche il figlio, il figlio Mario, a cui dice la verità a un certo punto, e con cui avrà un ottimo rapporto per il resto della vita. Nel 1929, dunque quando il fascismo si è già fermato, fonda con Mario l'Associazione Montessori Internazionale. Notare che è appoggiata in questo da Piaget e da Freud.
E allora diciamo due paroline su Jean Piaget, che è un pedagogo svizzero di enorme importanza, che in qualche maniera continua la linea di Rousseau, ma naturalmente la sviluppa. La sviluppa come? Con l'attenzione allo sviluppo sensoriale del bambino. Cioè, noi conosciamo il bambino quando veramente non solo verifichiamo la sua affettività e informazione, ma soprattutto notiamo la sua capacità conoscitiva che va formandosi. Jean Piaget nota una grande unione nello sviluppo mentale del bambino fra le mani e la mente. Questa applicazione pratica, diciamo così, proprio nell'attenzione verso il bambino.
L'analisi dei disegni dei bambini.
Nell'analisi dei disegni, ma ancora prima nella manipolazione della palla, dei giocattoli, eccetera. Questa attenzione quindi al pratico, che cosa ci fa dire? E che cosa fa dire lo stesso Jean Piaget? Che l'educazione deve procedere in maniera induttiva, non deduttiva. E l'induzione infatti appartiene al metodo Montessori. Ecco perché la Maria Montessori comincia a dialogare appunto anche oltre Alpe. Uno per questo aspetto qua. Secondo aspetto molto importante, già nel 1920 aveva fondato dei nidi per porsi in attenzione profonda verso i neonati, addirittura. Anche lì era per approfondire il loro processo conoscitivo, che partiva proprio dalla manipolazione, ad esempio, della poppa materna, nella suzione della poppa, ma anche manipolazione di tutto quanto gli stava vicino al bambino, nella chiarificazione lenta e inesorabile a livello visivo e uditivo. Perché si sa, il bambino non nasce persona completa, no? Nel giro di qualche mese acquisisce una competenza visiva e uditiva sempre maggiore e più specialistica. Questo rispetto della crescita graduale del bambino avviene in Maria Montessori anche attraverso l'insegnamento della musica. Musica che non prescinde dai rumori. Infatti, non possiamo certo dimenticare che in quell'epoca, tra l'altro, la musica stessa, tutta la cultura musicale si arricchiva di un'attenzione al rumore. Quindi Maria Montessori dice: il rumore appartiene alla vita più della musica strumentale, più della musica vocale. Quindi dobbiamo coscientizzare il bambino anche sul rumore, così come la musica in se stessa come arte dei suoni assume anche l'arte dei rumori. Io, Maria, dico al bambino: stai attento anche ai rumori, e identifica i rumori nello spazio vicino,
una specie
lontano
di Marinetti dell'epoca.
Esatto.
E di fatto
futurismo,
lei,
futurismo. Esatto.
Lei è stata anche attratta dal fascismo.
Ecco.
Ci sono le foto, la visita alle case dei bambini, eccetera, il duce in visita, scritti suoi che non lasciano dubbi. Guardi, aveva anche bisogno di soldi,
certo.
Perché queste case costano. Aveva dei mecenati tra la nobiltà, come si usava all'epoca, tra industriali ricchi, però insomma è tutta una marea di persone anche da mantenere tutto il giorno.
Certo. Nella,
pensa che scrive a Mussolini,
sì.
Il mio metodo prepara caratteri forti, menti equilibrate, intelligenze sveglie, dà fiducia in se stessi, accende il fuoco dell'entusiasmo, ravviva in modo sorprendente l'amore per il lavoro, la passione per la conoscenza, offre lo straordinario spettacolo di una disciplina perfetta. Grazie ad esso lo studio e godimento. L'intelligenza può lavorare a lungo senza stancarsi. Un popolo così preparato, e questo naturalmente però è vicino alla posizione mussoliniana,
certo.
Renderà la sua patria superiore e dominante. Per tutte queste ragioni, molti paesi hanno adottato il mio metodo, che continua a diffondersi sempre di più. Il mio metodo è dunque degno di collaborare con il fascismo. Permette di riunire grandi energie spirituali. È una vera igiene psichica che, applicata alla nostra razza, può valorizzare la magnifica forza e, ne sono certa, superare quella delle altre razze. Ecco, qua c'è un elemento che poi ovviamente abbandonerà anche contro il fascismo, perché lei a un certo punto sostiene: le mie scuole sono scuole di pace, e lo dice chiaramente che bisogna educare alla pace i bambini in modo da arrivare alla contrattazione e controllare l'aggressività, e lo dice nel 1934, quando si sta preparando l'impresa di Etiopia.
Certo.
E dunque viene sempre più emarginata.
Certo.
Viene emarginata, a un certo punto scappa dall'Italia e va in Spagna, dove il figlio, ormai sposato con olandese, ha a sua volta quattro figli, beh, insomma non subito,
sì.
E lei fa la nonna, riscattandosi in questo ruolo anche privatamente.
Dicevi l'igiene psichica,
sì.
Ed è relativa ad un altro concetto molto evidente, Maria Montessori, che è la mente assorbente. Questa espressione deve caratterizzare anche l'eticità dell'educatore. Molti educatori, così come molti genitori, non sono sempre coscienti del fatto che il bambino sente, memorizza, è attentissimo a quanto avviene nel suo mondo. La mente assorbente reclama rispetto, non tanto guida attiva, quanto rispetto di alterità, e riconosce nel bambino non un bambino piccolo in se stesso, ma una persona, che significa proprio suonare con, per suonare, suonare con. Quindi il rispetto nasce appunto, e anche qui il circolo si chiude, amore e nello stesso tempo libertà educativa. Non ingerimento, inserimento e ingerimento nel lavoro, che è un lavoro gioco del bambino, non in senso naturalmente eccessivo. Perché? Perché c'è un legame molto stretto fra la mente assorbente, di cui parla in maniera molto, molto definita, e la capacità di concentrazione. La concentrazione del bambino non va interrotta. Qualora il genitore dice: ah sì, ma guarda, ti aiuto. No, è sbagliato. Il bambino deve risolvere da sé i suoi piccoli problemini logistici, dallo spostare un oggetto al farlo entrare nella cosa nell'altra. Non va interrotto quindi questo processo di concentrazione, ma anzi potenziato. che in pratica, nelle parole che avevi letto precedentemente, sì, rivolte al Duce, più o meno era adombrato anche questo concetto.
Ecco, qui un po' c'è un po' di piaggeria, perché negli, sì, altri suoi scritti non parla della razza, assolutamente non è. Comunque lei scappa, sostanzialmente va in Spagna.
Sì.
E Dio non è fortunata, perché nel 36 c'è la guerra civile, eh, e già, ecco, diventa una grande viaggiatrice.
Certo.
Viene accolta in India, conoscerà il Mahatma Gandhi, mm-hmm, fonda varie scuole anche lì, poi ritornerà in Olanda. Però durante la guerra lei è in India, dunque non si rende conto del disastro che sta avvenendo, 58 milioni di morti.
Certo.
Sì. Non si rende assolutamente conto, ritorna in Inghilterra nel 45 ed è, rimane allibita dalle distruzioni.
Sì.
E ancora il peggio non l'ha visto, i campi di concentramento.
Certo.
Tutto questo le è ancora ignoto, salterà, sì, fuori via via. Vorrebbe tanto ritornare in Italia subito, ma non ci sono i fondi, paese povero, non è che l'Inghilterra stia tanto meglio, però dove trova maggior accoglienza sarà in Olanda. Nel 47 comunque ritorna in Italia, viene accolta dal Papa.
Certo.
In udienza sottolinea maggiormente il suo elemento religioso.
La vita è stata benefica, perché in realtà, morendo nel 1952, ha il tempo per veder ricostruire le sue scuole, ma soprattutto continuare a veder diffondere la sua didattica, il suo metodo.
Aggiungo proprio in finale una cosa che riguarda il femminista.
Sì.
Lei è veramente femminista.
Sì.
Non basarsi sugli uomini per avere dei diritti, ma sulle lotte individuali. Fa parte del movimento femminista. E la sua adorata nipote Marilena non lo è affatto. In una lettera molto privata scrive: Marilena dolce, io ti vedo felice, serena e matura, ma soprattutto felice. Non capisco come tu possa esserlo, come tu, con la tua intelligenza, come puoi essere soddisfatta fregando e facendo brillare la tua casa, facendo la bambinaia e la cuoca. Maria era infatti convinta che ognuno avesse una grande missione da svolgere, anche se non sempre ne era consapevole. La sua perplessità era di certo alimentata dal suo femminismo fervente. Allora vediamo che queste aperture in certe cose, per quanto riguarda i parenti, sono ristrettezze. Non,
certo,
riesce a capire come una può essere felice con figli,
esatto,
e pulendo la casa.
D'accordo,
ecco.
Grazie.
Dunque abbiamo,
Miriam,
ridimensionato.
Ciao, ciao Miriam, grazie.
Abbiamo trasmesso Volti e risvolti. Personaggi storici incontrati da Miriam Montù e Giuliana Stecchina.